Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia, che tutti i giorni alle 10 per 10 minuti più o meno vi tiene compagnia e vi racconta quello che succede nel mondo. Allora, nella puntata di oggi parliamo delle dichiarazioni di Papa Francesco sulle coppie omosessuali, parliamo del dibattito, l'ultimo prima delle elezioni fra Trump e Biden in attesa del voto del 3 novembre, delle elezioni in Bolivia e dei risultati delle elezioni in Bolivia che abbiamo già accennato qualche giorno fa, e infine della riforma della PAC, la politica agricola comune dell'Unione Europea. Va bene, cominciamo subito. Ne parlavamo un po' ieri, cioè abbiamo solo nominato il tema ieri, ma appunto mercoledì è stato presentato al Festival di Roma il documentario Francesco, che è un documentario dedicato proprio a Papa Francesco, nel quale ci sono alcune dichiarazioni che stanno facendo molto parlare, molto discutere sulla stampa, anche sulla stampa di stampo cattolico, e sono dichiarazioni in cui il Papa dice di essere favorevole alle unioni civili fra persone omosessuali, unioni che permettono a queste persone, che permetterebbero a queste persone di essere di avere una copertura legale per appunto la loro unione. C'è un pezzo molto significativo del documentario in cui il Papa dice proprio: le persone omosessuali hanno il diritto di essere una famiglia, sono figli di Dio, nessuno dovrebbe essere estromesso o reso infelice per questo. Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle unioni civili, in questo modo, in modo che siano coperti legalmente, mi sono battuto per questo. E sono dichiarazioni di un certo peso, perché è la prima volta da sempre che un Papa dice di essere favorevoli alle unioni civili fra persone omosessuali, che ovviamente sono una cosa diversa dal matrimonio, che per la Chiesa resta un sacramento riservato alle coppie eterosessuali, ma è comunque un passo in avanti veramente, veramente notevole. Non sono in realtà dichiarazioni del tutto nuove o del tutto inaspettate, perché già in passato Papa Francesco aveva fatto diverse aperture su questo tema, anche se mai fin qui in maniera così chiara e così aperta. L'intervista, peraltro, non è neanche recentissima, risalirebbe a più di un anno fa e sarebbe già stata mandata in onda dalla TV messicana, anche se pare che quando è stata mandata in onda in televisione, rispetto alle immagini presentate nel documentario, fossero stati fatti fatte delle censure, censurate le dichiarazioni più scabrose dal punto di vista della Chiesa. Va bene, passiamo ad altro. Ieri sera c'è stato il secondo e ultimo dibattito fra Trump e Biden prima del voto del 3 novembre. La prima notizia è che, a differenza del primo, è stato un confronto vero, nel senso che si è parlato finalmente di temi, e questa cosa è stata indubbiamente facilitata da due elementi. Il primo è che è stata introdotta questa nuova regola, vista come era andata la volta precedente, che il microfono di chi non stava parlando restasse muto, quindi fosse silenziato, in modo da evitare le continue interruzioni che avevano caratterizzato lo stesso dibattito. Il secondo motivo è che pare che Trump abbia visto dalla cartina tornasole dei sondaggi elettorali che la sua strategia di interrompere e non far parlare l'avversario non aveva funzionato nel primo dibattito, e quindi abbia anche lui deciso di cambiare leggermente strategia. Entrambi i candidati, secondo gli analisti, c'è un articolo di Francesco Costa che spiega molto bene tutto il dibattito, che vi lascio ovviamente in descrizione, sono andati meglio rispetto al primo dibattito. Trump è stato più coerente e meno istintivo, e ha espresso un messaggio politico comunque più chiaro, mentre Biden è stato più lucido, più energico e non ha dato quella sensazione di fragilità che invece aveva dato durante il primo confronto. Si è parlato di molti argomenti, di Covid ovviamente, delle interferenze straniere sulla campagna elettorale americana, di immigrazione. Verso la fine si è parlato anche di energia e clima con Trump, che ha accusato Biden di voler vietare il fracking. Fa un po' ridere che uno accusi qualcun altro di voler vietare il fracking, che è una delle attività più inquinanti, dannose, oltre a essere fatto per estrarre petrolio o gas che poi viene bruciato producendo CO2, ma non apriamo qui questa parentesi. Comunque Comunque, al che Biden ha risposto di non volerlo vietare il fracking, ma di volerlo rendere più sicuro e pulito, che non si sa esattamente cosa voglia dire. Poi, per fortuna, ha aggiunto anche che il paese ha bisogno di avviare una transizione che lo porti ad essere meno dipendente dal petrolio. E in realtà è una cosa che sta già avvenendo, ma nonostante questo, Trump ha cercato di sottolineare il peso della frase di Biden, dicendo: questa è una grossa dichiarazione, cercando di aizzare gli animi invece di tutto quel comparto industriale che ancora tutt'oggi si basa sul petrolio. Però ecco, non so, è un po' deprimente vedere che siamo ancora lì. Questo dibattito poteva essere fatto probabilmente 15 anni fa alla stessa maniera e non è cambiato granché nella politica americana. Ad ogni modo, secondo Francesco Costa sul Post, non è un dibattito che complessivamente sembrerebbe in grado di spostare qualcosa dal punto di vista elettorale. Fra l'altro, 40 milioni di americani hanno già votato tramite il voto a distanza e fra altri 10 giorni anche gli altri 280 circa milioni seguiranno. E i sondaggi continuano a dare Biden in un vantaggio abbastanza netto. Tuttavia, insomma, ricordiamoci che i sondaggi ultimamente non è che ci prendano così tanto, quindi credo che l'esito del voto non sia per niente scontato e lo sapremo solo il 4 novembre mattina. Va bene, spostiamoci in Bolivia dove invece il voto c'è già stato ed è ormai ufficiale la vittoria di Luis Arce del Movimento per il Socialismo, il MAS, che è il partito politico dell'ex presidente Evo Morales, attualmente in esilio. Che insomma, vi ricorderete la storia, era stato dopo le elezioni il suo governo era stato ribaltato immediatamente da una sorta di golpe militare con l'accusa di brogli elettorali e c'era stato questo sorta di governo tecnico guidato da una coalizione di centrodestra per qualche mese finché non si è proceduti finalmente con le nuove elezioni in cui ha rivinto in realtà lo stesso partito di Evo Morales e il nuovo presidente è Luis Arce che era ministro delle finanze ai tempi del governo Morales. Il 20 ottobre Arce aveva detto che avrebbe accettato l'aiuto di Evo Morales se fosse tornato in Bolivia, ma anche che ciò non avrebbe significato un nuovo governo Morales, sarà il mio governo, aveva comunque chiarito Luis Arce. La sua vittoria comunque porterà quasi sicuramente al ritorno di Morales, che è in esilio dal novembre 2019, quando appunto era stato costretto a dimettersi da presidente ed era fuggito prima in Messico, poi a Cuba e infine in Argentina, dove è tuttora e dove il governo di Alberto Fernandez gli ha offerto la sua protezione. Va bene, diciamo anche due parole sulla riforma della PAC, la politica agricola comune, prima di chiudere, perché c'è odore di un po' di pastrocchio nell'aria. La votazione del Parlamento europeo in sessione plenaria ha approvato una serie di misure che sono state da subito stroncate dalle associazioni ambientaliste, ma non solo, persino il commissario europeo all'agricoltura, Janusz Wojciechowski, ha detto che l'accordo raggiunto è praticamente incompatibile con il Green Deal europeo. Gli eurodeputati non sono riusciti a riformare la PAC, ovvero appunto quella serie di leggi che plasmerà l'agricoltura degli stati dell'Unione Europea nei prossimi 7 anni, in modo da essere in accordo con il Green Deal e da consentire di affrontare la crisi climatica ed ecologica in corso, perché la sensazione è che il Parlamento abbia accettato una sorta di accordo preconfezionato fra i gruppi PPE, S&D e Renew, respingendo le proposte della Commissione Ambiente e del Parlamento, europeo di tagliare i sussidi per il sistema degli allevamenti intensivi o di aumentare sostanzialmente i finanziamenti per le misure ambientali. In realtà la votazione non è ancora terminata. Scusate, prima ho detto le proposte della Commissione Ambiente del Parlamento Europeo, non e del Parlamento Europeo. Comunque stavo dicendo, in realtà la votazione non è ancora terminata, ma l'orientamento del Parlamento sembra piuttosto chiaro. Poi a breve dovrebbe iniziare per poi concludersi a gennaio 2021, il cosiddetto trilogo, il dialogo fra le tre, il dialogo a tre fra Parlamento europeo, Commissione europea e governi nazionali, per poi applicare questa nuova PAC anche all'interno dei singoli stati. E, è curioso, fra l'altro, vedere come la Commissione europea in questo trilogo, comunque in questa dinamica, che è l'organo meno democratico nella nostra concezione del termine, nel senso che è eletta in maniera che ha relativamente poco a che fare con l'esito delle votazioni per il Parlamento europeo, è però l'organo che sta spingendo di più verso una reale conversione ecologica dell'agricoltura e della società europea, mentre i governi nazionali e il Parlamento europeo, che sono eletti in maniera diretta dalla cittadinanza, dovrebbero esserne la diretta rappresentazione, sono quelli che frenano di più. Ho detto curioso, sì, ma volevo dire, è normale, se sarebbe qui da aprire la solita parentesi sul problema della democrazia rappresentativa elettiva, non lo farò, però leggetevi, se volete, Contro le elezioni, che spiega molto bene perché le elezioni tendono a fare questo tipo di danno qua. Va bene, io per oggi vi saluto, vi do appuntamento lunedì perché domani è sabato e non ci vediamo. Vi dico, vi auguro buon weekend. Vi ricordo che trovate tutte le notizie di cui parlo sulla pagina rassegna stampa di italiacambia.org, che trovate anche tre modi molto semplici per iscrivervi e non mi rassegno, che sono iscrivervi per seguire e non mi rassegno, sono iscrivervi al gruppo WhatsApp, al gruppo Telegram o alla newsletter dedicata. E come ogni giorno vi ricordo che anche nel weekend chi si rassegna è perduto.